Paroledistorie.net presenta. Se una notte. Storie dalle storie di Erodoto. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. Prima puntata. Mi chiamo Erodoto. Sono greco, di Alicarnasso. Voglio raccontarvi i frutti dei miei viaggi e delle mie ricerche, perché le grandi opere dei greci, come quelle dei barbari, non restino senza fama, e perché non si dimentichino le storie degli uomini. Ma prima di ogni cosa voglio dirvi il motivo per cui greci e barbari si fecero guerra. Secondo i persiani, la prima causa risale ai fenici. Questi, viaggiando per commerciare le loro mercanzie, approdarono nella città di Argo, in Grecia, e lì giunti esposero le loro merci. Dopo qualche giorno, molte donne, tra le quali la principessa Io, figlia del re, si recarono sulla riva del mare per fare acquisti. Ma i fenici si slanciarono su di loro, rapirono Io insieme alle altre donne, le imbarcarono sulla nave e se le portarono in Egitto. Ora, in seguito, alcuni greci, approdati a Tiro, in Fenicia, rapirono la figlia del re, Europa, diciamo per pareggiare i conti. I greci, però, si resero responsabili di una seconda offesa. Sbarcarono in Colchide e rapirono Medea, la figlia del re. E quando questi mandò in Grecia un araldo per chiederne la restituzione, i greci risposero di no, perché, dato che anche i fenici avevano rapito la principessa Io ad Argo, no? I fenici, invece, sostengono che Io, non fu rapita. Pare che la principessa avesse avuto una tresca con il comandante della nave, quella fenicia, e che poi, accorgendosi di essere incinta, si imbarcò con i fenici, sì, per non essere scoperta. Dicono poi che nella generazione successiva Paride, un certo Paride, figlio di Priamo, volle procurarsi una donna greca, convinto che non avrebbe dovuto renderne conto, e così rapì Elena. E quando i greci mandarono dei messaggeri per riaverla indietro, i troiani rinfacciarono loro il rapimento di Medea. E fin qui si era trattato solo di rapimenti. Ora, certo, rapire donne è contro il giusto, comunque sia, ma darsi la pena di farne vendetta è proprio da sciocchi, no? Perché è chiaro che queste fanciulle, diciamolo via, non sarebbero state rapite se proprio non l'avessero voluto, E infine, i persiani sostengono che, mentre in Asia nessuno fece storie per le donne rapite, i greci, al contrario, fecero guerra per una sola donna spartana, Elena. Da allora i persiani considerano loro nemico tutto ciò che è greco. Comunque sia, per quanto ne so personalmente, io proseguirò il mio racconto parlandovi degli stati grandi come di quelli minori, perché la fortuna degli uomini è, si sa, non resta mai ferma nello stesso luogo, e città che in passato furono grandi ora sono assai piccole, e quelle di cui oggi conosco la grandezza erano un tempo rilevanti. Bene, voglio cominciare il mio racconto parlando della terra di Lidia. In quel tempo, il popolo dei Lidi era governato dal re Creso. la sua casata giunse al potere in questo modo. Regnava sulla capitale Sardi il tiranno Candaule. Questo Candaule era innamoratissimo della propria moglie, tanto che da ritenerla la donna più bella della terra, del mondo proprio. Bontà sua. Candaule aveva una guardia del corpo, Gige, al quale, oltre a confidare gli affari più importanti, lodava spesso la bellezza della moglie, e un giorno gli disse:
«Oh, Gige, vieni qua.
Comandi, signore, ma forse tu non mi credi quando io ti parlo della bellezza della mia sposa, eh?»
«No, no, no.
Ma che dice? Sire, io le credo, e come?
Ma perché non fai modo di vederla nuda?»
«Nuda?
Nuda, nuda!
Nuda, nuda proprio! Nuda, nuda! E che è nuda? A che discorsi fai, mio signore? Vedere la mia sovrana nuda? Ah, sono belle convinto che lei sia la più bella di tutte, ma ti prego, vederla nuda!
E di che hai paura? Farò io in modo che lei non se ne accorga!»
«Ah, bene! Starai dietro la porta della camera in cui dormiremo.
Ma signore, così potrai osservarla con tutta calma.
Ma non posso,
è un ordine!»
E Gige, non potendo far altro, accettò. Candaule, al momento di coricarsi, lo introdusse quatto quatto nella camera. E subito dopo arrivò anche la moglie. E Gige, da dietro la porta, poté osservarla, nuda, mentre metteva giù gli abiti. Quando poi la regina si diresse verso il letto, Gige, che fece? Sgusciò fuori dalla stanza. Ma, c'è sempre un ma. Ahimè, la donna lo vide, e tuttavia fece finta di nulla. Appena venne il giorno, la regina mandò a chiamare Gige.
«Oh, Gige!»
«E comanda, mia signora?» «Vieni qua, eccomi. Senti un po', ti do la possibilità di scegliere. Sì? O uccidi Candaule?»
«Uccidere Candaule?
E avrai me e il regno, pensa! Oppure morirai! Immediatamente!»
«Ma, mia regina, ma che dici? Porco! Sei un porco, tu e quello lì!
Ma che dite, mia signora? Uno di voi due deve morire! O lui, che ha deciso il piano, o tu, che mi hai visto nuda, E così Gige, non avendo altra scelta, che fece? E seguì nella camera da letto la moglie di Candaule. Si nascose dietro la porta, e mentre questi dormiva, Gige, quatto quatto, uscì dal suo nascondiglio, tirò fuori il coltello e zaccate, uccise il re e si prese la moglie e il regno. Dopo Gige regnò Ardis. Ad Ardis successe Sadiate, a Sadiate Aliatte. Ed ecco che, morto Aliatte, ereditò il regno chi? Creso, suo figlio, che aveva 35 anni. Così è la vita e così sono andate le cose. Ora, per quanto riguarda le risorse della terra di Lidia, devo dire che essa non ha molte cose degne di nota, via. A parte le pagliuzze d'oro, ecco sì, trascinate giù dal monte Tmolo. Oltre a questo, i Lidi, primi tra tutti, bisogna dire, coniarono le monete d'oro e d'argento ed esercitarono il commercio al minuto. I Lidi sostengono che anche i giochi sì, ora usati dai greci, i giochi sono di loro invenzione. Eh sì, raccontano infatti che al tempo del re Atis ci fu in Lidia una tremenda carestia. Dopo essere riusciti a sopportarla per qualche tempo, poiché non cessava, che fecero? E cercarono vari rimedi, ovviamente, finché alla fine furono inventati ogni specie di giochi. Giochi proprio per combattere la fame, dico. Un giorno giocavano per tutta la giornata, e non pensavano al cibo, e il giorno dopo lasciavano perdere il gioco e mangiavano. Ma purtroppo, poiché la carestia non diminuiva, il re divise i Lidi in due gruppi e ne estrasse a sorte uno che doveva, emigrare,
con a capo suo figlio, che si chiamava Tirreno. Ora questi, insieme al suo popolo, si mise in mare alla ricerca di una terra in cui vivere finché arrivò nel paese degli Umbri. Sì, in Umbria, proprio dove fondò la Tirrenia.
Vi parlerò adesso del popolo dei Persiani e in che modo questi divennero dominatori dell'Asia. Allora, i Persiani abitano il territorio che si estende sino al mar meridionale, detto Mar Eritreo. A nord di essi sono stanziati i Medi. I Persiani hanno i seguenti costumi: non osano innalzare statue, né templi né altari. Sono invece soliti salire sui monti per fare sacrifici. Sacrificano al sole, alla luna, alla terra, al fuoco, all'acqua e ai venti. Celebrano particolarmente il giorno in cui ciascuno è nato. Sono molto dediti al vino sì, ma per loro non è decoroso vomitare né orinare davanti a un altro. Hanno l'abitudine, udite udite, di deliberare su questioni importanti, e non sono i soli, via, diciamolo. Quando? Quando sono sbronzi. Sì, sbronzi proprio, e se il giorno dopo. Quando sono sobri, ritengono la decisione accettabile, l'adottano, altrimenti l'abbandonano. Mi sembra giusto. Ciascuno di loro ha molte mogli, legittime. Insegnano ai propri figli, a partire dai 5 anni fino ai 20 anni, tre sole cose: cavalcare, tirare con l'arco e dire la verità. Ora, tutte queste notizie io posso affermarle con certezza perché le conosco bene, ma quelle che riguardano i defunti, invece, via, sono raccontate in modo, diciamo, misterioso. Per esempio, il cadavere di un persiano non viene seppellito prima di essere straziato dagli uccelli e dai cani, ma il cadavere poi lo seppelliscono dopo averlo spalmato di cera. Sul popolo dei Persiani regnava Ciro, figlio di Cambise. La sua casata giunse al potere in questo modo. In quel tempo il popolo dei Medi era governato dal re Astiage. Questi aveva una figlia di nome Mandane. Una notte Astiage fece un sogno. Vide la figlia Mandane orinare con tanta abbondanza da sommergere la sua città e l'Asia intera. Sì, era un sogno. E dopo aver chiesto ai magi il significato di quel sogno, Astiage rimase molto spaventato. Passarono gli anni e quando Mandane fu in età da marito, Astiage volle concederla a un persiano ricco di nome Cambise. Dopo alcuni giorni, Mandane concepì un figlio. Il re fece allora un altro sogno. Gli parve che dal grembo della propria figlia crescesse una vite che ricopriva tutta l'Asia. Astiage chiese ai magi il significato di quel sogno e questi gli dissero che il figlio di sua figlia sarebbe diventato re al suo posto. Passarono gli anni e quando Mandane fu in età da marito, Astiage volle concederla a un persiano ricco di nome Cambise. Dopo alcuni giorni, Mandane concepì un figlio. Il nonno re fece allora un altro sogno. Gli parve che dal grembo della propria figlia crescesse una vite proprio che ricopriva tutta l'Asia. Astiage chiese ai magi il significato del sogno e questi gli dissero che il figlio di sua figlia sarebbe diventato re con la forza e con la morte al suo posto. Quando il bambino nacque, nonno Astiage decise di eliminarlo. Fece chiamare un suo parente e stretto consigliere di nome Arpago, al quale ordinò di portare via il bambino e ucciderlo. Arpago prese il bambino e si avviò verso casa, e quando vi giunse riferì a sua moglie gli ordini
di Astiage, ma disse anche che non avrebbe ucciso lui, il bambino, per due ragioni. Primo, perché il bambino era suo parente, e secondo perché Astiage era vecchio e senza figli maschi, e se dopo la morte sua il potere fosse passato alla figlia Mandane, lei, Mandane, si sarebbe vendicata. E quindi Arpago decise di affidare il bambino a un mandriano, ordinandogli di uccidere il neonato e di riportargli il cadavere. Il mandriano prese il bambino e se ne tornò nella sua capanna. Ora, proprio in quei giorni, sua moglie, quella del mandriano appunto, diede alla luce un bambino, il quale, ahimè, nacque morto. E quando il mandriano mostrò alla moglie il bimbo riferendo gli ordini di Arpago, lei gli disse: «A marito mio, anch'io ho partorito, lo sai, ma ho partorito un bambino morto. Perché non mostriamo il corpo del nostro morticino? Tanto sono tutti uguali, e alleviamo il figlio della figlia di Astiage, come fosse nostro. E così il nostro bimbo, pensa un po', avrà una sepoltura regale, senza che nessuno sappia nulla, e questa creatura, non perderà la vita». Al mandriano parve che la moglie dicesse bene, e così fecero. Il bambino morto fu sepolto, e l'altro, che poi fu chiamato Ciro, appunto, fu allevato da sua moglie. Quando il piccolo Ciro ebbe compiuto 10 anni, accadde un fatto. I bambini del villaggio, che giocavano con lui, lo avevano eletto loro re. In seguito, però, Ciro fece frustare un compagno di giochi per aver disobbedito. Questi, però, era il figlio di Artembare, un uomo di grande prestigio fra i Medi. E Artembare, adirato, dopo che vide la schiena del proprio figlio sanguinante, si recò con il proprio figlioletto da Astiage e, mostrando la schiena del figlio, disse: «Signore, ecco l'insolenza che abbiamo patito da parte di un tuo servo, dal figlio di un bovaro per giunta». Astiage udì e vide, dopodiché fece chiamare il mandriano e il suo ragazzo, al quale disse: «Dunque, tu che sei figlio di un povero uomo, dimmi, hai osato umiliare e far frustare la schiena del figlio di un uomo da me stimato?» E il ragazzo Ciro rispose: signore, io quello che gli ho fatto è stato secondo giustizia. I ragazzi del villaggio, lui compreso, mi hanno eletto loro re. Ora, tu sai cosa significhi essere un re? Tutti gli altri bambini eseguivano i miei ordini, lui invece no. Ho dovuto punirlo. Tu che avresti fatto? Ma se proprio questo tu non consideri sia stato giusto, insomma, mi ritieni colpevole. Eccomi, sono pronto». E il ragazzo, mentre parlava, si tolse la casacca e mostrò la schiena nuda, pronto al sacrificio. Mentre il ragazzo sempre parlava, improvvisamente Astiage lo riconobbe. Licenziò Artembare, garantendo giustizia, e diede ordine ai servi di condurre Ciro in un'altra stanza. Quando il mandriano rimase solo, Astiage lo minacciò di morte se non gli avesse detto dove aveva trovato quel bambino e chi glielo aveva consegnato. E il mandriano, impaurito, che fece? E confessò ogni cosa, no? Astiage fece chiamare immediatamente Arpago. Quando questi comparve davanti al re e vide accanto al re proprio il mandriano, il re gli chiese appunto che fine avesse fatto quel bambino a lui consegnato. E Arpago, vedendo e capendo che ormai era inutile mentire, confessò ogni cosa. Astiage disse che lo ringraziava per ciò che aveva fatto, perché la figlia Mandane, dopo avergli consegnato il bambino con l'ordine di ucciderlo, da allora gli portava rancore, odio, disprezzo. Ora invece, grazie alla buona sorte, tutto si sarebbe ristabilito. Astiage inoltre chiese ad Arpago di mandargli suo figlio, suo proprio, perché diventasse compagno di giochi di Ciro, e lo invitò per la sera a un banchetto reale. Arpago, felice per il pericolo scampato, si recò a casa, chiamò a sé il figlio e gli ordinò di recarsi subito dal re. Ma quando il figlio di Arpago fu a palazzo, Astiage lo fece strangolare, poi fece squartare e tagliare a pezzi il suo corpo. Parti delle carni furono arrostite e parti lessate. Venne l'ora della cena e si presentarono tutti i convitati, tra i quali Arpago, felice, gioioso, e davanti agli altri e allo stesso Astiage furono imbandite mense ricolme di carne di montone, e invece ad Arpago furono servite a sua insaputa tutte le carni del figlio, ben cucinate, tranne la testa, le mani e i piedi, che stavano a parte in un cesto. Quando Arpago si sentì sazio di cibo, Astiage gli domandò se la cena gli fosse piaciuta, e Arpago rispose che era stata eccellente. Allora alcuni servi gli misero davanti il cesto coperto, invitandolo ad aprirlo e a servirsi ancora liberamente. Arpago obbedì, scoperchiò il cesto e vide i resti del figlio, ma rimase impassibile. Astiage gli chiese se riconosceva l'animale delle cui carni si era cibato, e Arpago rispose che per lui andava bene ogni cosa che il re facesse o decidesse. Dopodiché raccolse i resti del figlio e se ne tornò a casa, credo, per seppellirli. Questa fu la punizione che Astiage inflisse ad Arpago per aver disubbidito ai suoi ordini, ma questa azione non restò impunita, perché Arpago più tardi, alcuni anni più tardi, istigherà Ciro alla rivolta contro il nonno. Astiage sarà sconfitto e Ciro riunirà Medi e Persiani sotto il suo dominio. Re Ciro, dopo aver conquistato il regno di Creso, il Lido e le regioni dell'Asia Minore, si rivolse contro la Siria. La Siria ha molte grandi città, ma quella più famosa e più forte, dopo la distruzione di Ninive, è Babilonia. Babilonia è la città dove si trova la residenza reale. Essa giace su una grande pianura ed è a forma di quadrato. La circonda un fossato pieno d'acqua, largo e profondo, poi un alto muro, alla sommità del quale, lungo i bordi esterni, hanno eretto delle costruzioni di un solo vano. Nel muro si aprono 100 porte, tutte di bronzo. La città è divisa in due parti. In mezzo vi passa un fiume che si chiama Eufrate. In una delle due parti sorge la reggia, nell'altra il tempio di Zeus Bel, dalle porte di bronzo. In mezzo al tempio si erge una torre massiccia. Su questa torre è posta un'altra torre, e su questa un'altra ancora, fino ad 8 torri. La strada che vi sale è costruita dall'esterno, a spirale. In cima, nell'ultima torre, c'è un grande tempio dove si trova un letto fornito di belle coperte e una tavola d'oro massiccio. Non c'è alcuna statua di divinità e di notte non vi dimora nessun uomo, ma, a quanto dicono, solo una donna che, sempre a quanto dicono i sacerdoti, il Dio stesso avrebbe scelto per sé. Essi poi aggiungono i sacerdoti che il Dio frequenta il tempio e giace sul letto con la donna. Ma questa notizia però, diciamo, non credo sia degna di fede, via. Ma la cosa che più mi ha colpito, oltre la città di Babilonia, sono le imbarcazioni che scendono lungo il fiume. Esse sono di cuoio e completamente rotonde. I fianchi li costruiscono in territorio armeno, vi tendono intorno delle pelli a formare il fondo, e poi, fattele tonde, perfettamente tonde come scudi, le imbottiscono di canne e le lasciano andare lungo la corrente e scivolano, scivolano giù, piene di mercanzie. Ogni imbarcazione è guidata da uomini che stanno in piedi, muniti di pali, diciamo per governare bene quelle imbarcazioni, e in ognuna di esse c'è, pensate un po', un asino vivo. Quando sono giunti a Babilonia e hanno esposto le loro merci, vendono anche le fiancate della barca e tutte le canne. Le pelli le caricano sugli asini e se ne tornano in Armenia. I babilonesi vestono in questo modo. Hanno una tunica di lino lunga, lunga fino ai piedi. Su questa tunica candida indossano un'altra tunica di lana e si avvolgono con un leggero mantello bianco. Portano i capelli lunghi, si cingono di mitre e si profumano in tutto il corpo. Ognuno ha un sigillo e un bastone intagliato su cui è scolpita una mela, o un giglio, o un'aquila, o qualche altra figura, diciamo l'insegna della casa. I babilonesi seppelliscono i morti nel miele. Questa era la migliore tra le loro leggi. In ogni villaggio, una volta all'anno, radunavano tutte le ragazze in età da marito, e intorno a loro si raccoglieva una folla di uomini. Un araldo le faceva alzare una dopo l'altra, a cominciare dalla più bella. I babilonesi, che intendevano ammogliarsi, i più ricchi, facevano a gara per acquistare, comprare proprio le più belle. I popolani, invece, senza curarsi dell'aspetto, prendevano le più brutte, insieme a una somma di denaro. Così, perché con il denaro proveniente dalla vendita delle belle si accasavano anche le brutte e le storpie. Al secondo posto vi è quest'altra legge. Poiché non hanno medici, trasportano i malati in piazza e tutti quelli che hanno sofferto di quella malattia o hanno conosciuto qualcuno che ne soffriva, avvicinandosi al malato, che fanno? Insomma, gli danno consigli. Ecco risolto il problema. La più ignobile tra le usanze babilonesi è questa. Almeno una volta nella vita, le donne devono andare nel santuario di Afrodite e unirsi con uno straniero, chiunque esso sia. Si mettono sedute, con una corona di corda intorno al capo, e gli stranieri le passano, diciamo, in rassegna. Scelgono, insomma. Questi gettano del denaro in grembo alla preferita, dicendo: «Io invoco la dea Militta». Gli assiri chiamano così la dea Afrodite. E la donna, quindi, segue il primo che le abbia offerto del denaro e non può respingere nessuno, ma proprio nessuno. Dopo aver adempiuto così all'obbligo verso la dea, la donna torna a casa. Ora, c'è un piccolo problema. Cioè, quelle che hanno un bell'aspetto, le più belle, insomma, è che se ne vanno via, subito, presto. Mentre le più brutte, ahimè, rimangono per molto, molto tempo. Alcune, pensate un po', anche per un periodo di 3 o 4 anni, ad aspettare, insomma. Ma torniamo al re persiano Ciro. Questi, dunque, si rivolse contro l'Assiria, radunò il suo esercito e si mise in marcia alla conquista della città di Babilonia. I babilonesi, che già lo attendevano, uscirono in campo e si scontrarono con lui, ma il grande esercito di Ciro riuscì a sconfiggerli e la città di Babilonia fu conquistata per la prima volta. Dopo aver sottomesso i babilonesi,
Ciro volle conquistare anche i Massageti, popolo grande e valoroso, che abita verso Oriente, dove sorge il sole. I Massageti sono nomadi e vivono sui carri, combattono a cavallo o a piedi, sono arcieri e lancieri. Per ogni cosa adoperano oro e bronzo. Ciascuno sposa una donna, ma le donne poi, pare, sono in comune per tutti. Sì, insomma, ogni Massageta che desideri una donna, che fa? Appende l'arco al suo carro e fa tranquillamente l'amore con lei. Quando uno di loro è divenuto vecchio, tutti i suoi parenti si riuniscono, lo uccidono insieme con altri animali domestici, ne fanno cuocere le carni e, pensate un po', se lo mangiano. Non si cibano invece di chi muore per malattia. Beh, almeno non praticano l'agricoltura, ma vivono di allevamento e di pesca. Sono bevitori di latte. Venerano il sole quale unico dio e gli sacrificano cavalli, perché, dicono, al più veloce di tutti gli dèi, si deve offrire il più veloce di tutti gli esseri mortali. Sui Massageti, dopo che le era morto il marito, regnava una donna di nome Tomiri. Ciro le fece pervenire una proposta di matrimonio, ma lei, Tomiri, capì che in realtà Ciro mirava ad impadronirsi del regno, ecco, e gli ordinò quindi di non presentarsi. Re Ciro, visto che non era riuscito con l'inganno, si spinse fino al fiume Arasse, progettò di costruire dei ponti per far passare l'esercito e dichiarò guerra ai Massageti. A quel punto la regina Tomiri, saggia regina, gli mandò questo messaggio: «O re dei Medi, adesisti dall'impresa, governa sui tuoi territori e lascia che noi continuiamo a regnare sui nostri, no? Ma poiché so bene che non darai retta ai miei consigli e tutto farai fuorché startene in pace, su via e smetti di affannarti con questi ponti sul fiume e vieni pure nella nostra terra. Noi ci ritireremo per la distanza di 3 giorni di cammino. Se invece preferisci che veniamo noi da te, fai tu allora la stessa cosa». Sentita questa proposta, Ciro si consultò con i suoi ministri, i quali gli consigliarono di far entrare Tomiri e il suo esercito nel territorio persiano. Ma il prigioniero Creso, il Lido, al quale Ciro aveva intanto conferito la carica di consigliere, gli disse: «Signore, poiché Zeus mi ha messo nelle tue mani, ho promesso di darti dunque il mio aiuto, e le mie sofferenze sono state per me insegnamenti dai quali ho imparato molto. Ora, se credi che tu e l'esercito su cui comandi siete immortali, il mio parere non servirà a niente. Ma se riconosci di essere un uomo che comanda su altri uomini, sappi che la ruota delle vicende umane non concede la fortuna sempre agli stessi. E che vuoi dire? Diversamente da costoro, io voglio dire, io penso che sia intollerabile che Ciro, il figlio di Cambise, si ritiri davanti a una donna. Va bene, dunque, che dici? Che suggerisci? Dunque, il mio parere è di attraversare il fiume, avanzare e inseguire il nemico. Ora, a quanto so, i Massageti non sanno nulla del lusso persiano e non hanno molti piaceri. Quindi prepariamo nell'accampamento un gran banchetto di carni arrosto, cibi di ogni genere e crateri di vino, senza risparmio. Poi lasciamo qui una parte minima dell'esercito e ci allontaniamo verso il fiume. Ora, se le mie previsioni sono esatte, quelli, vedendo tutte queste cose, buone soprattutto, vi si getteranno sopra, no? E a quel punto li attaccheremo e la vittoria sarà nostra. Ciro decise di ascoltare i suggerimenti di Creso. Avanzò oltre il fiume, lasciò nell'accampamento i meno adatti a combattere e si ritirò. Dopo un po', come aveva previsto Creso, una parte dell'esercito massageta giunse sul campo e sterminò i soldati lasciati sul posto. Poi, come videro le mense imbandite, si slanciarono su di esse, banchettarono, si sbronzarono alla grande e alla fine furono vinti dal sonno. A questo punto i persiani sopraggiunsero, massacrarono i massageti e fecero prigioniero il figlio stesso della regina Tomiri, che si chiamava Spargapise. Quando la regina ebbe la notizia, mandò a Ciro questo secondo messaggio: Ciro, insaziabile di sangue, non esaltarti per quanto è avvenuto. Tu hai sconfitto mio figlio con l'inganno, Ciro, e non in guerra, a viso aperto. Disonore dunque. Ti do ora un buon consiglio, Ciro, re dei persiani. Restituiscimi mio figlio e ti concederò di lasciare il paese impunito. Altrimenti giuro per il sole, signore dei massageti, che per quanto tu possa essere avido di sangue, io te ne farò saziare. Ma queste parole Ciro non le prese in considerazione. Il figlio della regina Spargapise, quando si rese conto della situazione, pregò Ciro di essere liberato dalle catene, e come fu sciolto e padrone delle sue mani, si suicidò. La regina Tomiri, poiché Ciro non le aveva prestato ascolto, lo attaccò con tutte le sue forze. Una rabbia indicibile aveva impreso possesso del suo viso, e alla fine prevalsero i massageti. L'esercito persiano fu in gran parte distrutto, e sul campo morì lo stesso Ciro. La regina Tomiri, allora, che fece? Riempì allora un cratere di sangue. Fece cercare tra i caduti il cadavere di Ciro. Lei stessa lo cercò e lo trovò. E come lo trovò? Lo afferrò per i capelli e lo portò vicino al cratere pieno di sangue, sinché gli tagliò la testa e immerse la testa di Ciro nel cratere. E oltraggiando il morto e tenendolo per i capelli diceva: tu, grande Ciro, maledetto, hai ucciso me, anche se sono viva e ti ho sconfitto, perché hai preso mio figlio con l'inganno, maledetto. E ora io, grande Ciro, come ti avevo promesso, ti sazierò di sangue. Dopodiché prese la testa per i capelli, sempre la affondò, la immerse nel cratere di sangue.
Ciao! Se ti è piaciuta questa avventura e vuoi seguire le altre storie fantastiche da noi pubblicate, potrai trovarle riunite in un solo podcast. Ti basterà andare sulla pagina del nostro sito web dedicata agli audiolibri e scegliere quella che più ti piace. Troverai fiabe, favole, leggende, storie dalla mitologia, racconti e tanto altro ancora. Paroledistorie.net. E buon ascolto!